Storia d'un pescatore. Una volta eravi un pescatore vecchissimo e sì povero che appena guadagnava di che mantenere la sposa e i tre figli. Egli tutti i giorni andava alla pesca nel fiume e un giorno, mentre ritirava le reti alla riva, intese qualche resistenza. Pensò che doveva esservi del pesce. Le tirò con gran pena. Pur pesce non ve n'era, ma vi trovò un vaso di rame giallo e osservò che era chiuso e suggellato col piombo, avente l'impronta d'un sigillo. «Io lo venderò al fonditore», dicea, «e dal denaro che ne ricaverò comprerò una misura di biada». Prese il suo coltello e con qualche pena l'aprì. Lo inclinò subito verso terra, ma non ne uscì nulla. Lo mise davanti a sé e mentre lo considerava attentamente ne uscì un fumo densissimo che si elevò fino alle nubi e, stendendosi sul mare e sulla ripa, formò un grosso nuvolone. Allorché il fumo fu tutto fuori dal vaso, si riunì e divenne un corpo solido, da cui si formò un genio due volte alto, quanto il più grande di tutti i giganti.
«Salomone!» gridò subito il genio. «Salomone! Grande profeta di Dio, perdono, perdono! Io non mi opporrò giammai alla vostra volontà, io obbedirò a tutti i vostri comandi!»
Il pescatore, non appena intese le parole del genio, si assicurò e gli disse: «Spirito superbo, che dite? Son più di 18 secoli che Salomone, il profeta di Dio, è morto. Narratemi la vostra storia e ditemi perché vi siete rinchiuso in questo vaso». A tal discorso il genio, guardando il pescatore con aria fiera, gli rispose:
«Parlami più civilmente prima che t'uccida».
«E perché mi dovreste uccidere? In che vi ho offeso?» disse il pescatore. «Così volete ricompensarmi del bene che vi ho fatto?»
«Io non posso trattarti altrimenti», disse il genio, «e a ciò che tu ne sia persuaso, ascolta la mia storia. Io sono uno di quegli spiriti ribelli che si opposero alla volontà di Dio. Tutti gli altri geni riconobbero il gran Salomone per profeta di Dio e si sottoposero a lui. Sacare Dio fummo i soli che non volemmo commettere simili bassezza. Per punirmi, ei mi chiuse in questo vaso di rame. E per esser certo che io non forzassi la mia prigione, impresse egli stesso sul coperchio di piombo il suo sigillo, ove è inciso il gran nome di Dio. Fatto ciò, diede il vaso ad un genio con l'ordine di gettarmi in mare. Durante il primo secolo della mia prigionia, giurai che se qualcuno mi liberava l'avrei fatto ricco anche dopo la sua morte. Nel secondo secolo, giurai di aprire tutti i tesori della terra a chiunque mi mettesse in libertà. Nel terzo promisi di far potente monarca il mio liberatore e di stargli sempre vicino ed accordargli ogni giorno 3 domande di qualunque natura si fossero. Infine, disperato, giurai di uccidere senza pietà chiunque mi liberasse in seguito, non accordandogli altra grazia che la scelta della morte. Or dunque, poiché tu oggi mi hai liberato, scegli come vuoi ch'io ti uccida».
«Sono assai infelice», esclamò il pescatore, «di esser venuto in questo luogo a rendere un tanto favore ad un ingrato. Considerate di grazia la vostra ingiustizia e rivocate un giuramento sì poco ragionevole».
«No, la tua morte è certa», disse il genio. «Scegli solo la maniera che più ti aggrada».
La necessità aguzza l'ingegno. Il pescatore immaginò uno stratagemma. «Giacché non posso evitare la morte», disse al genio, «io mi sottometto alla volontà di Dio, ma prima che io scelga un genere di morte, vi scongiuro per il gran nome di Dio che era impresso sul sigillo del profeta Salomone, figliuolo di David, di dirmi la verità sopra una domanda che voglio farvi».
«Domandami quello che vuoi e affrettati».
«Io vorrei sapere se effettivamente eravate in questo vaso. Osereste voi giurarlo nel gran nome di Dio?»
«Sì», rispose il genio, «giuro che io vi ero».
«In buona fede», rispose il pescatore, «io non posso credervi. Questo vaso non potrebbe neanche contenere uno dei vostri piedi. Come può esser mai che il vostro corpo vi sia stato chiuso intero?
Eppure io ti giuro che io vi era come tu mi vedi. E non mi credi tu dopo il giuramento che ti ho fatto?»
«No», disse il pescatore, «e non vi crederò affatto, salvo che non me lo facciate vedere». Allora avvenne una dissoluzione del corpo del genio, il quale, mutandosi in fumo, si stese sul mare e sulla riva, e poi raccogliendosi cominciò a rientrare nel vaso e continuò con una lenta ed uguale successione, finché non restò più nulla al di fuori. Tosto ne uscì una voce che disse:
«Ebbene, incredulo pescatore, eccomi nel vaso, mi credi tu ora?»
Il pescatore, invece di rispondere al genio,
ghermì il coperchio di piombo e, avendo chiuso prontamente il vaso, «Genio!» gli gridò. «Domandami grazia a tua volta e scegli di qual morte vuoi che io ti faccia morire?» «Ma no, è meglio che io ti getti nuovamente in mare, nel medesimo luogo donde t'ho tratto!» A queste parole il genio, irritato, fece tutti gli sforzi per uscire dal vaso, ma non gli fu possibile, perché l'impronta del sigillo del profeta Salomone, figlio di David, ne lo impediva. Così, vedendo qualmente il pescatore aveva allora il vantaggio sopra di lui, prese il partito di dissimulare la sua collera, dicendogli:
«Oh, pescatore, guardati bene dal far ciò. Quello che ho fatto io non era che per far celia, e tu non hai da pigliare la cosa sul serio.»
«Oh, genio», rispose il pescatore, «tu che eri un momento fa il più grande di tutti i geni, ed ora non sei che il più piccolo, sappi che i tuoi artificiosi discorsi non ti gioveranno a nulla. Tu tornerai nel mare.» Il genio non risparmiò nulla per tentare di commuovere il pescatore.
«Apri il vaso»,
gli disse.
«Dammi la libertà, te ne supplico, e ti prometto che sarai contento di me.»
«Tu sei un traditore», rispose il pescatore. «Io meriterei di perdere la vita se avessi l'imprudenza di fidarmi di te. Tu non mancheresti di trattarmi nella stessa guisa che un certo re greco trattò il medico Duban. È questa un'istoria che voglio raccontarti.» Storia del re greco e del medico Duban. Vi era nel paese di Zuman, nella Persia, un re coperto di lebbra. I suoi medici avevano inutilmente messo in opera tutta la sua scienza per guarirlo, quando un abilissimo dottore chiamato Duban capitò nella di lui corte. Questo medico aveva tratto la sua scienza da libri greci, persiani, turchi, conosceva perfettamente le buone e le cattive qualità di ogni specie di piante e di droghe. Informato della malattia del re e conosciuto che i medici l'avevano abbandonato, trovò il mezzo di farsi presentare al medesimo. «Sire», gli disse, «se volete farmi l'onore di gradire i miei servigi, mi impegno di guarirvi.» Il re, ascoltata questa proposizione, rispose: «Se voi siete tanto abile di far ciò che dite, prometto di arricchir voi e la vostra posterità.» Allora il medico Duban ritirossi in casa sua e fece un maglio incavato al di dentro dalla parte del manico, ove pose la droga di cui cercava giovarsi. Fatto ciò, preparò anche un globo nel modo che a lui piacque, e con questo apparecchio l'indomani presentossi al re, al quale disse che stimava conveniente che sua maestà salisse a cavallo e si trasferisse in piazza per giocare al maglio. Il re fece ciò che diceva, e quando fu nel luogo destinato al gioco, il medico si avvicinò a lui col maglio preparato e, presentandoglielo, disse: «Prendete, sire, esercitatevi con questo maglio e spingete questa palla per la piazza finché sentirete la mano ed il corpo in sudore. Allora farete ritorno al vostro palazzo, entrerete nel bagno, ove vi farete ben lavare e strofinare, indi vi adagerete nel letto e domani sarete guarito.» Il sovrano eseguì appuntino quanto aveva gli prescritto il dottore e, alzatosi il giorno dopo, scoperse con gioia che la sua lebbra era guarita. Appena vestito, entrò nella sala di pubblica udienza, salì sul trono e si fece vedere da tutti i suoi cortigiani. Il medico Duban entrò nella sala. Avendolo veduto, il re lo chiamò e, fattolo sedere al suo lato, lo mostrò all'assemblea, dandogli pubblicamente tutte le lodi che meritava. L'indomani e i giorni seguenti non lasciò di accarezzarlo. Infine questo principe, credendo non poter già mai rimeritare abbastanza quel valente medico, spandeva su lui tutti i giorni nuovi benefici. Ora questo re aveva un gran visir avaro, invidioso e per natura capace d'ogni sorta di delitti. Con pena vedea i regali che erano fatti al medico e risolvette di farlo cadere dal favore del re. «Sire», gli disse, «è ben pericoloso per un sovrano l'aver fiducia di un uomo di cui non ha provato la fedeltà. Colmando di benefici il medico Duban, voi non sapete essere egli un traditore che si è introdotto in questa corte per assassinarvi. Io sono perfettamente istruito di ciò che ho l'onore di sostenervi. Il medico Duban è partito dal fondo della Grecia e non è venuto a stabilirsi nella vostra corte che per eseguire l'orribile disegno di cui vi ho parlato.» «No, no, visir», interruppe il re, «io sono sicuro che quest'uomo, da voi trattato di perfido, è il più virtuoso e il migliore di tutti gli uomini. Né vi è persona al mondo che io ami quanto lui. Comprendo, la sua virtù eccita la vostra invidia, ma non crediate che io mi lasci prevenir contro di lui ingiustamente. Mi ricordo bene di ciò che un visir disse al re Sinbad, suo padrone, per impedire che facesse morire il principe suo figlio.
«Sire», interruppe colui, «io supplico la vostra maestà di perdonare il mio ardire se vi domando di sapere ciò che il visir del re Sinbad disse al suo signore per distornarlo di uccidere suo figlio».
Questo visir, dopo aver esposto al re che sull'accusa di una matrigna egli dovea temere di commettere un'azione di cui potesse pentirsi, gli raccontò la seguente storia. Storia del marito e del pappagallo. Un buon uomo aveva una bella moglie da lui amata con tanta passione. Un giorno che affari pressanti lo obbligavano ad allontanarsi da lei, andò in un luogo ove vendevansi degli uccelli e comprò un pappagallo il quale non solo parlava benissimo, ma aveva la virtù di narrare tutto ciò che succedeva in sua presenza. Lo portò a casa in una gabbia e poi partì. Al suo ritorno non mancò di interrogare il pappagallo su ciò che era avvenuto durante la sua assenza. L'uccello gli manifestò cose che lo indussero a far dei grandi rimproveri a sua moglie. Essa credette che alcuna delle schiave l'avesse tradita, ma quelle giurarono tutte di essere state fedeli e convennero non altro aver potuto fare quei cattivi rapporti se non il pappagallo. Prevenuta di questa opinione, la donna cercò nella sua mente un mezzo di distruggere i sospetti del marito e vendicarsi in pari tempo del pappagallo. Essendo andato il marito a fare un viaggio, essa comandò ad una schiava di volgere durante la notte sotto la gabbia dell'uccello un mulino a braccio e un'altra di gettare acqua a mo' di pioggia sopra la gabbia ed una terza di prendere uno specchio e di volgerlo a dritta e a manca, al lume d'una candela, innanzi agli occhi del pappagallo. L'indomani il marito, essendo di ritorno, fece di nuovo domanda al pappagallo intorno a quello che era avvenuto e l'uccello gli rispose:
«Mio buon padrone, i lampi, i tuoni e la pioggia mi hanno talmente incomodato che io non posso dirvi quanto ho sofferto».
Il marito, ben sapendo non aver piovuto quella notte, restò persuaso che il pappagallo, non dicendo la verità in ciò, non l'aveva neppur detta in riguardo di sua moglie. Onde per dispetto, trattolo dalla sua gabbia, lo gittò fortemente a terra e lo uccise. Quando il re ebbe terminata la storia del pappagallo, aggiunse: «E voi, visir, per l'invidia che avete concepita contro il medico Duban, il quale non vi ha fatto alcun male, volete che io lo faccia morire?» Il pernicioso visir aveva tanto interesse di perdere il medico Duban che non si arrestò a quel primo tentativo.
«Sire», replicò, «la morte del pappagallo era poco importante e io non credo che il suo padrone lo abbia compianto lungo tempo. Ma, sire, questa non è una cosa incerta. Il medico Duban vi vuole assassinare. Non è l'invidia che mi arma contro di lui, è solo la sollecitudine che ho della conservazione di vostra maestà. Se non state attento, la confidenza che in lui avete riposta vi sarà funesta. Io so per notizia sicura che costui è uno spione inviato dai nostri nemici per attentare alla vita di vostra maestà. Voi dite che egli vi ha guarito? E chi può assicurarvene? Chissà se questo rimedio non produrrà un effetto pernicioso».
Il re greco, che aveva di natura sortito poco ingegno, non ebbe abbastanza penetrazione per accorgersi della cattiva intenzione del visir, né fermezza abbastanza onde persistere nel primo sentimento. Questo discorso lo scosse e disse: «Visir, tu hai ragione. Egli può essere venuto espressamente per togliermi la via. Bisogna vedere cosa debbo fare in tale occorrenza». Quando il visir vide il re disposto a secondarlo, gli disse:
«Sire, il mezzo più certo e più pronto per assicurare il vostro riposo e mettere in salvo la vostra persona sia di mandare a chiamare subito il medico Duban e fargli tagliare la testa appena giunto».
«È vero», disse il re, «così prevengo ogni suo disegno». E chiamato uno dei suoi ufficiali, gli ordinò di andare per il medico, il quale, senza sapere ciò che volesse il re, corse subito al palazzo. «Sai tu perché t'ho chiamato a venir qui?» disse il re.
«No, sire», egli rispose.
io ti ho chiamato per liberarmi di te, togliendoti la vita.
Sire, disse, qual ragione trova vostra maestà per farmi morire? Qual delitto ho commesso?
Ho saputo da fonte sicura, replicò il re, che tu sei una spia venuto alla mia corte per togliermi la vita.
Colpisci, aggiunse al carnefice che era presente, e liberami da un perfido che sei introdotto da me per assassinarmi.
Il medico ricorse alle preghiere ed esclamò:
«Ah, sire, prolungatemi la vita, che Dio prolungherà la vostra! Non mi fate morire, perché Dio potrebbe trattarvi nello stesso modo!»
Il pescatore a questo punto interruppe il discorso per dirigere la parola al genio.
«Ebbene, genio, vedi che quanto successe tra il medico Duban e il re Greco avviene tra noi!»
Il re Greco, egli continuò, invece di ascoltare la preghiera che gli aveva fatta il medico scongiurandolo in nome di Dio, gli disse:
«No, no, è una necessità assoluta che io ti faccia perire, altrimenti tu potresti togliermi la vita più ingegnosamente che non mi hai guarito».
Il carnefice gli bendò gli occhi e, legatogli le mani, si pose in attitudine per cavare la sciabola. Il medico, in ginocchio, con gli occhi bendati e vicino a ricevere il colpo fatale, si diresse per l'ultima volta al re, dicendogli:
«Sire, poiché vostra maestà non vuol revocare la sentenza della mia morte, la supplico almeno di accordarmi la libertà di andarmene in casa per dar gli ordini della mia sepoltura e l'ultimo addio alla mia famiglia, fare delle elemosine e disporre dei miei libri.
Ne ho uno, fra gli altri, che voglio regalare a vostra maestà. È un libro preziosissimo e degno di essere accuratamente conservato nel vostro tesoro. Contiene un'infinità di cose curiose, la principale delle quali è che quando mi sarà tagliata la testa, se vostra maestà si vorrà dar la pena di aprirlo al sesto foglio e leggere la terza riga della pagina a mano sinistra, la mia testa risponderà a tutte le domande che vorrete farle».
Il re, curioso di vedere una cosa tanto meravigliosa, differì la morte fino al domani e lo inviò a casa sotto buona scorta. Il medico, durante questo tempo, mise in ordine i suoi affari e, siccome si era sparsa la voce che doveva succedere un prodigio inaudito dopo la sua morte, i visir, gli emiri, gli ufficiali della guardia e tutta la corte andarono nella sala di udienza per essere testimoni. Tosto si vide apparire il medico Duban, che si avanzò fino ai piedi del Real Trono con un grosso libro in mano. Ivi fece portare un bacino, sul quale stese la coperta onde era inviluppato il libro, e presentandolo al re disse:
«Piacciavi prendere questo libro e appena mi sarà tagliata la testa, comandate che la ponga nel bacino sulla coperta del libro. Allora aprite il libro e la mia testa risponderà a tutte le vostre domande. Ma permettete, sire, ch'io implori la clemenza di vostra maestà. In nome di Dio, lasciatevi piegare. Vi protesto che sono innocente».
«Sono inutili le tue preghiere», rispose il re. La testa fu tagliata sì destramente che cadde nel bacino, e appena fu messa sulla coperta il sangue si arrestò. Allora, con gran sorpresa del re e di tutti gli spettatori, essa aprì gli occhi e disse:
«Sire, aprite il libro».
Il re l'aprì e, vedendo che il primo foglio era attaccato al secondo, per risvolgerlo con più facilità portò il dito alla bocca e l'infuse di saliva. Fece lo stesso fino al sesto foglio e, non vedendo scrittura alla pagina indicata, disse:
«Medico, qui non è scritto nulla».
«Volgete ancora qualche altro foglio», disse la testa.
Il re continuò a volgere, portando sempre il dito alla bocca, finché il veleno ond'era imbevuto ogni foglio, producendo il suo effetto, il principe cadde ai piedi del trono con forti convulsioni. Quando la testa del medico Duban s'accorse che il veleno produsse il suo effetto, gridò:
«Tiranno! Ecco in qual modo si trattano i principi che, abusando della loro autorità, fanno morire gli innocenti».
Tornando pertanto alla storia del pescatore e del genio, quegli, che teneva sempre le mani sovrapposte al vaso, gli disse:
«Se il re Greco avesse voluto lasciar vivere il medico, Dio avrebbe lasciato vivere lui. Ma egli rigettò le sue umili preghiere e Dio lo punì. Lo stesso è di te, Eugenio. Se io avessi potuto ottenere da te la grazia domandata, avrei ora pietà del tuo stato, ma poiché ad onta dell'immensa obbligazione che mi avevi persisti a volermi uccidere, io debbo a mia volta non essere pietoso.
Amico pescatore, rispose il genio, ti scongiuro un'altra volta di non farmi sì crudele azione. Pensa che non è giusto vendicarsi ed al contrario è lodevole render bene per male. Non mi trattare come Imma trattò altra volta a Teca.
E che fece Imma da Teca? Disse il pescatore.
Oh, se desideri saperlo, aprimi questo vaso. Credi tu che io voglia far racconti in una prigione sì stretta? Te ne farò quanti vorrai quando mi avrai tolto di qui. Ti prometto di non farti più male, anzi ti insegnerò il mezzo di divenire potentemente ricco.
La speranza di uscir di povertà disarmò il pescatore. Io potrei, egli disse, ascoltarti se potessi affidarmi alla tua parola. Giurami nel gran nome di Dio che farai di buona fede quanto dici ed io ti aprirò il vaso. Il genio lo fece ed il pescatore tolse subito il coperchio del vaso. Il genio riprese la sua prima forma e la prima cosa che fece fu di gettare con un colpo di piede il vaso nel mare. Questa cosa spaventò il pescatore. «Che vuol dir ciò, genio? Non volete serbare il giuramento?» Il timore del pescatore fece ridere il genio, che gli disse «No, pescatore, rassicurati. Io ho gettato il vaso per divertirmi a vederti conturbato. E per farti vedere che io ti voglio mantenere la parola, prendi le tue reti e seguimi». Passarono innanzi la città e salirono sulla cima di una montagna, donde discesero in una vasta pianura che li menò ad un grande stagno, situato fra quattro colline. Quando furono arrivati alla sponda dello stagno, il genio disse al pescatore: «Getta le reti e prendi del pesce». Il pescatore non dubitò di prenderne perché ne vide una gran quantità nello stagno, ma ciò che lo sorprese estremamente fu l'averne osservati di quattro colori differenti, cioè bianchi, rossi, turchini e gialli. Gettate le reti, riuscì a prenderne appunto quattro, ognuno dei quali di diverso colore. Il genio gli disse: «Porta questi pesci al tuo sultano. Potrai venire ogni giorno a pescare in questo stagno, ma ti avverto di non gettare le tue reti se non una volta al giorno, altrimenti te ne verrà male. Guardati, questo è l'avviso che ti do. Se lo segui esattamente, te ne troverai bene». Dopo queste parole, il genio scomparve. Il pescatore, preso il cammino della città, se ne andò difilato al palazzo del sultano per presentargli i suoi pesci. Non poca fu la sorpresa del sultano quando vide quei bei quattro pesci presentatigli dal pescatore. Presili l'un dopo l'altro per considerarli attentamente, dopo averli per più tempo ammirati, disse al suo primo visir: «Prendete questi pesci e portateli all'abile cuoca che mi inviò l'imperatore dei Greci. Io credo che saranno buoni quanto belli». Il visir li portò egli stesso alla cuoca e, dopo essersi sbrigato della sua commissione, tornò al sultano suo padrone, che lo incaricò di dare al pescatore 400 piastre d'oro. Occorre adesso dire come la cuoca del sultano si trovasse in un imbarazzo, imperocché, non si tosto essa ebbe puliti i pesci in questione, li pose a friggere in una padella. Quando li vide abbastanza cotti da un lato, li voltò dall'altro. Ma, oh, prodigio inaudito! Appena volti, il muro della cucina si aprì e ne uscì una giovane di ammirabile bellezza e teneva in mano una bacchetta di mirto. Costei si approssimò alla padella e, toccando uno dei pesci con la bacchetta, disse: «Pesce, pesce, sei tu al tuo dovere?» Non avendo il pesce risposto nulla, essa ripeté le stesse parole e allora i quattro pesci, alzando la testa tutti in un punto, le dissero distintamente: «Sì, sì, se voi contate, noi contiamo, se voi fuggite, noi vinciamo e siamo contenti». Quando ebbero terminate queste parole, la giovane signora rovesciò la padella e rientrò nell'apertura del muro, che tosto si chiuse tornando nello stato primiero. La cuoca, spaventata da tutte queste meraviglie, andò a rialzare i pesci che erano caduti sulla brace, ma li trovò più neri del carbone e nella impossibilità di essere presentati al sultano. «Ah, che sarà di me quando racconterò al mio augusto padrone ciò che ho veduto? Qual collera lo assalirà contro di me?» Mentre così si addolorava, entrò il gran visir e le domandò se i pesci erano pronti. Essa gli raccontò ciò che le era avvenuto e questo racconto, come può pensarsi, lo stupì molto. Il gran visir disse: «Questo è così straordinario da non farne un mistero al sultano, vado subito ad informarlo». Infatti andò a trovarlo e gliene fece un fedele rapporto. Il sultano, assai sorpreso, fece venire il pescatore e gli disse: «Amico, potresti portarmi altri 4 pesci di differenti colori?» Il pescatore rispose che se Sua Maestà voleva accordargli 3 giorni per far ciò, prometteva di contentarlo. Avendolo ottenuto, andò allo stagno per la seconda volta e non fu meno felice della prima, poiché al primo gettar delle reti tirò su i 4 pesci colorati. Subito portogli al sultano, che fu tanto più lieto in quanto che non li aspettava sì presto, onde feceli dare altri 400 pezzi d'oro. Come il sultano ebbe i pesci, li portò nel suo gabinetto col necessario per cuocerli. Chiusisi col suo gran visir, questo ministro li preparò, li pose al fuoco in una padella e quando furono cotti da un lato, voltolli dall'altro. Allora si aprì il muro del gabinetto, ma in luogo della giovane signora ne uscì un moro. Costui aveva un abito da schiavo ed era di una statura gigantesca ed aveva in mano un grosso bastone verde. Si avanzò fino alla padella e toccando uno dei pesci col bastone, con voce terribile gli disse: «Pesce, pesce, sei tu al tuo dovere?» A queste parole i pesci alzarono la testa e risposero: «Sì, sì, ci siamo! Se voi contate, noi contiamo! Se voi pagate i vostri debiti, noi paghiamo i nostri! Se voi fuggite, noi vinciamo e siamo contenti!» I pesci ebbero appena terminate queste parole che il moro rovesciò la padella in mezzo al gabinetto e ridusse i pesci in carbone. Fatto ciò, ritirossi fieramente per dove era uscito e l'apertura del muro si chiuse. «Dopo ciò che ho veduto», disse il sultano al gran visir, «non mi sarà possibile d'aver lo spirito in calma. Questi pesci senza dubbio significano qualche cosa di straordinario di cui voglio essere chiarito». Mandò a cercare il pescatore e gli disse: «Pescatore, i pesci che ci hai portati, dove li hai pescati?» «Sire», quegli rispose, «li ho pescati in uno stagno situato fra 4 colline, al di là della montagna che si vede di qui». Il sultano domandò al pescatore a qual distanza dal suo palazzo trovavasi lo stagno. Il pescatore assicurò che non vi erano più di 3 ore di cammino. Il sultano ordinò a tutta la sua corte di porsi a cavallo ed il pescatore servì loro di guida. Tutti salirono la montagna e alla discesa videro una vasta pianura. Infine arrivarono allo stagno. L'acqua era sì trasparente che poterono scorgere essere tutti pesci simili a quelli che il pescatore aveva portati a palazzo. Il sultano disse: «Io sono meravigliato di questa novità e son risoluto di non rientrare a palazzo se prima non so per qual ragione questo stagno si trova qui e perché dentro non vi si trovano che pesci di 4 colori». Al venir della notte, ritiratosi sotto il suo padiglione, egli parlò in particolare al suo gran visir, dicendogli: «Visir, io ho lo spirito in una strana inquietudine. Questo stagno trasportato in questi luoghi, quel moro che ci apparve nel mio gabinetto, quei pesci che abbiamo udito parlare, tutto muove talmente la mia curiosità che io non posso resistere all'impazienza di soddisfarla. Perciò medito un disegno che voglio assolutamente eseguire. Io mi allontanerò tutto solo da questo campo, pregandovi di tener segreta la mia assenza. Restate nel mio padiglione e domani mattina, quando i miei emiri e cortigiani si presenteranno all'entrata, rinviateli dicendo loro che io ho una leggera indisposizione e che voglio star solo. Gli altri giorni continuate a dir loro lo stesso finché io sia di ritorno». Il sultano prese un abito comodo per viaggiare a piedi, si munì di una sciabola e quando vide che nel suo campo era tutto tranquillo, partì. Egli volse i suoi passi verso una delle colline, che ascese senza non molta fatica. Trovò la china più facile e quando fu nel piano camminò fino a che sorse il sole. Allora, scoprendo da lontano un grande edificio, gioì nella speranza di poter apprendere ciò che voleva sapere. Quando fu vicino, si arrestò dinanzi la facciata del castello e la considerò con molta attenzione. Avanzossi fino alla porta, diede un colpo assai leggermente e aspettò qualche tempo. Ma non vedendo venir nessuno, si immaginò che non avessero inteso. Batté più forte la seconda volta, ma non vide né sentì venir nessuno. «Se non è abitato, non ho nulla a temere», disse fra sé, «e se vi è alcuno, ho di che difendermi». Infatti il sultano entrò ed avanzandosi sotto il vestibolo: «Chi è qui?» gridò. per ricevere uno straniero che avrebbe bisogno di ristorarsi. Ripeté le stesse parole due o tre volte, ma non ebbe risposta alcuna. Passò in un cortile molto spazioso e, osservando da tutti i lati se vi scoprisse alcuno, si accorse che non era vi anima vivente. Non vedendo alcuno nella corte, passò dentro grandi sale. Indi entrò in un salone meraviglioso, in mezzo al quale eravi una gran fontana con un leone d'oro massiccio in ogni angolo. Il castello, da tre lati, era circondato da un giardino, ma ciò che maggiormente rendeva quel luogo ammirabile era un'infinità di uccelli, i quali riempivano l'aria dei loro canti armoniosi, e che reti d'oro tese al di sopra degli alberi e del palazzo impedivano loro di uscire. Il sultano camminò lungo tempo, quando ad un tratto una voce dolente, accompagnata da lamentevoli grida, colpì il suo orecchio. Egli ascoltò attentamente ed intese queste tristi parole. «Fortuna che non hai voluto lasciarmi lungo tempo godere d'una sorte felice e che mi hai reso il più sventurato degli uomini! Cessa di perseguitarmi e dà fine ai miei dolori con una pronta morte!» Il sultano, mosso da questi pietosi lamenti, si alzò per andare dalla parte ove venivano. Quando fu alla porta di una grande sala, aprì una portiera e vide un giovane, ben fatto e riccamente vestito, seduto su un trono. Appressatosi, lo salutò. Il giovane ricambiò il saluto facendo un inchino con la testa. «Signore», disse al sultano, «conosco bene che voi meritereste che io mi alzassi per ricevervi, ma a cagione sì forte me lo impedisce che non potete a meno di tenermi per iscusato». «Signore», gli rispose il sultano, «vi son molto obbligato del buon concetto che avete di me. Attirato dai vostri lamenti, penetrato dalle vostre pene, io vengo ad offrirvi i miei servigi. Mi lusingo che non vi sarà descaro di raccontarmi la storia delle vostre sventure». «Ah, signore», rispose il giovane, «come non essere afflitto? Come fare che gli occhi miei non siano fonti inesauste di lacrime?» A queste parole, avendo alzato l'abito, mostrò al sultano non essere uomo che dalla testa alla cintura e che l'altra metà del corpo era di marmo nero. Non è facile immaginare quale strana meraviglia prendesse il sultano quando vide lo stato deplorevole del giovane. «Ciò che mi avete mostrato», gli disse, «nel tempo stesso che mi arreca orrore, eccita la mia curiosità. Io ardo dal desiderio di conoscere la vostra storia, la quale deve essere senza dubbio stranissima, e son persuaso che lo stagno ed i pesci avranno la loro parte. Perciò vi scongiuro di raccontarmela». «Io non voglio negarvi questa soddisfazione», rispose il giovine. Storia del giovine re delle Indie Nere.
«Dovete sapere, signore», continuò quegli, «che mio padre, per nome Mahmud, era re di questo stato. Mio padre morì all'età di 60 anni. Io presi il suo posto, mi ammogliai, e la donna che io scelsi per dividere me con la dignità reale mi era cugina. Un giorno che essa era al bagno, ebbi desiderio di dormire e mi gettai sopra un sofà. Due delle sue donne, che si trovavano allora nella mia stanza, vennero a sedersi una a capo e l'altra ai piedi del mio letto, con in mano un ventaglio. Credendomi esse addormentato, si intrattenevano a voce bassa tra loro, ma io non perdei una parola della loro conversazione. Una di queste donne disse all'altra: «Non è vero che la regina ha gran torto di non amare un principe sì amabile come il nostro?» «Sì, certo», rispose la seconda, «per me non ne comprendo nulla e non so perché ella esce tutte le notti e lo lascia solo ed egli non se ne accorge». «Come vuoi che se ne accorga? Essa gli mesce ogni sera nella bevanda un certo succo d'erbe, il quale lo fa dormire profondamente, che là il tempo di andare ove meglio le piace, per tornare a riposarsi vicino a lui allo spuntar del giorno. Allora lo sveglia facendogli passare un certo odore sotto il naso». «Immaginate, o signore, quali sentimenti mi ispirò simile discorso. Nulla di meno ebbi impero abbastanza sopra di me per dissimulare. Finsi di svegliarmi e di non avere inteso nulla. La regina tornò dal bagno e prima d'andare a letto mi presentò essa medesima la tazza piena d'acqua che io era uso di bere, ma invece di portarla alla bocca mi avvicinai alla finestra aperta e gettai l'acqua sì destramente che ella non se ne accorse, e per non darle sospetto alcuno rimisi la tazza nelle sue mani. Coricatici e credendo che io fossi addormentato, levossi e dissi ad alta voce: «Dormi e possa non svegliarti mai più». Si vestì prontamente e uscì dalla stanza. Appena la regina fu uscita, balzai subito dal letto, mi vestii sollecitamente, presi la mia sciabola e la seguitai sì da vicino che la intesi subito camminare avanti di me. Ella passò molte porte, che si aprivano per virtù di certe parole magiche che proferiva, e l'ultima fu quella del giardino, ove entrò. Io mi arrestai alla porta affinché ella non potesse scoprirmi. Porsi attentamente l'orecchio ai loro discorsi ed ecco quello che intesi. «Io non merito», diceva la regina al compagno, «il rimprovero che mi fate di non essere diligente. Voi sapete la cagione che me lo impedisce». Terminate queste parole, l'uno e l'altra, trovandosi al termine di un viale, si volsero per entrare in un altro e mi passarono dinanzi. Io aveva già cavato dal fodero la sciabola, ferii nel collo l'amante e lo rovesciai a terra. Credetti di averlo ucciso e mi ritirai prontamente senza farmi conoscere dalla regina, che voglio risparmiare perché mia parente. Il colpo dato al suo amante era mortale, ma essa gli salvò la vita mercé incantesimi, in modo peraltro che può dirsi di lui non esser né vivo né morto. Com'io attraversava il giardino per ritornare al palazzo, intesi che la regina mandava altissime grida e, giudicando da ciò il suo dolore, fui contento di averle lasciata la vita. Entrato nel mio appartamento, tornai a coricarmi e, pago di aver punito il temerario che m'aveva offeso, mi addormentai. Svegliandomi il mattino, trovai la regina adagiata vicino a me. Mi alzai senza fare alcun rumore e passai nel mio gabinetto per finir di vestirmi. Poi andai a tener consiglio e, dal ritorno, la regina, vestita a lutto, co' capelli sparsi e in parte strappati, venne a presentarmisi dinanzi. «Sire», mi disse, «vengo a supplicar vostra maestà di non meravigliarsi se mi trova nello stato in cui sono. Tre dolorose notizie ricevute ad un tempo ne sono la giusta causa». «E quali sono queste novelle, signora?» le dissi. «La morte della regina mia madre, quella del re mio padre ucciso in battaglia e quella d'uno dei miei fratelli caduto in un precipizio». «Signora», le dissi, «anziché biasimare il vostro dolore, vi assicuro d'esserne anch'io a parte». Ella ritirossi nel suo appartamento. Passò un intero anno a piangere ed a lamentarsi. Terminato questo tempo, mi domandò il permesso di far fabbricare il luogo della sua sepoltura nel recinto del palazzo, ove diceva voler dimorare fino all'ultimo suo giorno. Io glielo permisi. Quando fu terminato, vi fece portare il suo amante. Ella aveva impedito che i morisse, insino allora, con bevande che gli faceva prendere. Peraltro, con tutti questi incantesimi, ella non poté guarire quello sciagurato, il quale non solo è impotente a camminare e a sostenersi, ma ha, eziandio, perduto l'uso della parola. La regina non lasciava di fargli due lunghe visite al giorno. Un giorno andai per curiosità al Palazzo delle Lacrime per sapere qual fosse l'occupazione di quella principessa e, da un luogo donde non potevo esser veduto, la intesi parlare in questi termini al suo amante: «Son tre anni che non mi avete detto una sola parola e non rispondete nulla alle prove di amore che io vi do coi miei discorsi e coi gemiti. È per poco sentire o per disprezzo? Oh, tomba, avrai tu distrutto quell'eccesso di tenerezza che egli aveva per me? Avrai tu chiusi quegli occhi che mi mostravano tanto amore e formavano tutta la mia gioia? No, no, io non lo credo. Dimmi piuttosto per qual miracolo sei divenuta la depositaria del più raro tesoro della terra». «Vi confesso, signore, che di tali parole, perché infine questo adorato non era che un moro indiano, originario di questo paese, io fui talmente indignato che mi scoprii bruscamente e, apostrofando a mia volta la medesima tomba, esclamai: «Oh, tomba, perché non inghiotti tu questo mostro che fa orrore alla natura? O piuttosto, perché non consumi tu l'amante e la druda?» Non appena ebbi terminate queste parole, che la regina, la quale era seduta vicino al moro, si alzò come una furia. «Ah, crudele!» mi disse. «Sei tu la cagione del mio dolore. Non pensar che io l'ignori. Io ho abbastanza dissimulato. Fu la tua barbara mano che pose in questo stato dolente l'oggetto dell'amor mio, e tu hai la crudeltà di venire ad insultar un'amante disperata». «Sì, son io», la interruppi trasportato dalla collera. «Son io che castigai questo mostro come ben lo meritava ed avrei dovuta trattar te nello stesso modo. Mi pento di non averlo fatto ed è assai tempo che tu abusi della mia bontà». Dicendo ciò, snodai la sciabola ed alzai il braccio per punirla, ma ella, guardando tranquillamente la mia mossa, per la virtù dei miei incantesimi ti comando di diventar subito metà marmo e metà uomo. All'istante, o signore, io divenni come mi vedete, vivo tra i morti e morto tra i vivi. Dopo che la cruda maga m'ebbe così trasformato e fatto passare in questa sala, per un altro incantesimo distrusse la mia capitale, che era molto popolata e florida, annientò le case, le piazze pubbliche ed i mercati, e ne fece lo stagno e le campagne deserte che avete veduto. I pesci dei quattro colori che sono nello stagno sono le quattro specie di abitanti di differenti religioni che la componevano. I bianchi erano i musulmani, i rossi i persiani, adoratori del fuoco, i turchini i cristiani e i gialli gli ebrei. Le quattro colline erano le quattro isole che davano il nome a questo regno. Appresi ciò dalla maga, che per colmo di afflizione mi annunziò ella medesima questi effetti della sua rabbia. Né ciò è tutto. Essa non arrestò il suo furore alla mia metamorfosi. Viene ancora, ogni giorno, a darmi sulle spalle nude 100 colpi di nerbo di bue. Terminato tale supplizio, mi copre con una grossa stoffa di pelo di capra e mi mette addosso questa veste di broccato. Non per farmi onore, ma per ischernirmi di me.
A questo punto il re delle Isole Nere proruppe in un dirotto pianto. Infatti il sultano, intrattenendosi col giovine principe, dopo avergli manifestato chi era e perché era entrato nel castello, gli svelò di aver immaginato uno spediente per vendicarlo. Convennero sulle pratiche da farsi e l'esecuzione fu differita al giorno appresso. La notte, intanto, essendo molto inoltrata, il sultano si ritirò. L'indomani il sultano si levò e, per cominciare l'esecuzione del suo disegno, nascose in un luogo l'abito esteriore che l'avrebbe impacciato e andò al Palazzo delle Lacrime. Lo trovò illuminato da una infinità di torce di cera bianca ed intese un odore delizioso. Come vide il letto dove era nascosto il moro, impugnò la sua sciabola e tolse senza resistenza la vita a quel miserabile. Ne trascinò il corpo nella corte del castello e lo gettò in un pozzo. Dopo questa operazione andò a coricarsi nel letto del moro, pose vicino a sé la sciabola sotto le coltri ed aspettò. La maga giunse subito. Prima sua cura fu di andare nella camera ove era il re delle Isole Nere, suo marito. Lo spogliò e cominciò a dargli sulle spalle 100 colpi di nerbo di bue con una barbarie senza esempio. Dopo che la maga ebbe dato i 100 colpi di nerbo al re suo marito, andò al Palazzo delle Lacrime ed entrandovi rinnovò i suoi pianti, i gridi e i lamenti. Si appressò al letto ove credea che fosse tuttavia l'amante ed esclamò: «Ah, mio sole, mia vita, tuttavia serbate il silenzio? Siete voi risoluto di lasciarmi morire senza darmi neppure la consolazione di dirmi che mi amate? Anima mia, ditemi almeno una parola, ve ne scongiuro!» Allora il sultano, fingendo di uscire da un profondo sonno e contraffacendo il linguaggio moresco, rispose d'un tono grave: «Non vi è forza né potere che in Dio solo, che è onnipotente!» A queste parole, che non si aspettava, la maga esclamò: «Mio caro signore, non mi inganno io? È vero che voi parlate e ch'io vi ascolto?»
«Sciagurata», disse il sultano, «sei tu degna che io risponda ai tuoi discorsi?»
«E perché mi fate voi questi rimproveri?» replicò la regina.
«I gridi», rispose egli, «i lamenti e i gemiti di tuo marito, che tu tratti sempre con tanta indegnità, mi impediscono di dormir notte e giorno. Da gran tempo sarei guarito ed avrei recuperata la parola se tu gli avessi tolto l'incantesimo. Ecco la cagione del mio silenzio di cui tu ti lamenti.»
«Ebbene», disse la maga, «per calmarvi ed appagarvi son pronta a far quanto comanderete. Volete che io lo restituisca alle fattezze primiere?»
«Sì», rispose il sultano, «sollecita di metterlo in libertà affinché io non sia più disturbato da suoi gridi.»
La maga uscì subito dal Palazzo delle Lacrime, prese una tazza di acqua e pronunciovvi sopra delle parole. Andò alla sala dove era il giovine principe suo marito e su lui gittò quell'acqua. Appena ebbe terminato, il principe si alzò liberamente con tutta la gioia che può immaginarsi e ne rese grazie a Dio.
Intanto la maga tornò al palazzo delle lacrime ed entrando, siccome ella credeva di parlare tuttavia al moro, gli disse: «Caro amante, ho fatto quanto m'avete ordinato. Nulla or vi impedisce di levarvi su e darmi la soddisfazione di cui son priva da sì lungo tempo». Il sultano, continuando a contraffare il linguaggio del moro, le rispose di un tuono severo: «Ciò che hai fatto non basta per guarirmi. Hai tolto solo una parte del male. Bisogna svellerlo dalla radice. Va subito a ristabilire le cose nel loro stato primiero e dal tuo ritorno ti darò la mano e tu mi aiuterai a levarmi». La maga, piena di speranza, partì sul momento e, come fu sulle rive dello stagno, presa un po' d'acqua in mano, fece un'aspersione e, dopo aver proferite alcune parole sui pesci e sullo stagno, la città riapparve all'istante. I pesci tornarono uomini, femmine e fanciulli, e maomettani, cristiani, persiani, ebrei, liberi o schiavi, ciascuno prese la forma sua naturale. Quanto alla maga, andò immediatamente al palazzo delle lacrime per coglierne il frutto. «Mio caro signore», gridò essa entrando, «vengo a rallegrarmi con voi del ritorno della vostra salute. Ho fatto quanto richiedeste da me. Levatevi dunque e datemi la mano». «Appressati», disse il sultano, contraffacendo sempre il linguaggio dei mori. Essa obbedì. Allora, levatosi, la prese per il braccio sì rapidamente che ella non ebbe il tempo di ricomporsi e con un colpo di sciabola fendé il corpo di lei in due parti che caddero nei lati opposti. Fatto ciò, lasciò quel cadavere sul pavimento e, uscendo dal palazzo delle lacrime, andò a trovare il giovine re delle Isole Nere che lo aspettava con impazienza. «Principe», gli disse abbracciandolo, «gioite, non avete più nulla a temere, la vostra crudele nemica non è più». Il giovine principe ringraziò il sultano con preso di riconoscenza. «Voi potete d'ora innanzi», gli disse il sultano, «restar pacifico nella vostra capitale, salvo che non vogliate venir nella mia, che è vicina. Io vi riceverò con piacere e sarete onorato e rispettato come in casa vostra». «Potente monarca, a cui son tanto obbligato», rispose il re. «Voi credete dunque d'essere molto vicino alla vostra capitale?» «Sì, lo credo», rispose il sultano. «Non vi sono che 4 o 5 ore di cammino». «Vi è un anno intero di viaggio», riprese il giovane principe. «Voglio credere che voi siate venuto qui dalla capitale nel breve tempo che voi dite, ma ora le cose sono tutte mutate». «Ciò non impedirà a me di seguirvi, fosse anche in capo al mondo. Voi siete il mio liberatore e per darvi durante tutta la mia vita delle prove di riconoscenza intendo accompagnarvi».